Va bene, allora benvenuti, benvenute al secondo incontro di questo ciclo di tre incontri che abbiamo organizzato come Mag4 in collaborazione con Via Baltea, che si chiama Finanzia Cosa, un altro mondo è ancora possibile, la necessità di un radicale cambio di rotta. Quest'anno il tema di questo ciclo di tre incontri è appunto l'eredità, diciamo a 20 anni da Genova, l'eredità, cosa ci portiamo dietro e che prospettive ci sono adesso. Lo scorso incontro di più o meno 15 giorni fa l'abbiamo fatto con Alberto Zoratti, che ha fatto appunto un'interessante carrellata dal pre-Genova fino all'oggi per quanto riguarda movimenti sociali, accordi internazionali, eccetera. E abbiamo chiuso lo scorso incontro proprio, come dire, affermando la necessità di una convergenza nuova, nel senso di tornare a mettere insieme le forze in una determinata direzione, che sia appunto quella di una direzione oppositiva un po' a questo sistema capitalistico comunque molto imperante nella società che ci troviamo a vivere. Questa volta l'incontro si intitola Voi la malattia e noi la cura, perché abbiamo voluto comunque riprendere una serie di slogan che furono di Genova ma che sono a tuttora attuali, e abbiamo scelto questo slogan per parlare con Stefano di ATTAC, della Società della Cura, di un'alternativa praticabile proprio per andare verso una società della cura. In particolare ci piacerebbe approfondire il tema di questo piano nazionale di transizione verso la società della cura, che è un'alternativa scritta da questa associazione in opposizione al PNRR di Draghi, quindi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo. Quindi appunto proveremo a capire quali proposte sono emerse per provare a allocare diversamente queste risorse che evidentemente ci sono, ma che probabilmente verranno allocate in una maniera diciamo abbastanza in linea con quello che abbiamo vissuto fino ad adesso, e quindi appunto l'idea è quella proprio di fare un po' di chiacchiera e confronto tra il recovery plan del governo e il recovery planet della società della cura. Direi che lascio la parola a Stefano, magari chiedendoti solo di spiegarci di nuovo rapidamente e velocemente che cos'è la società della cura, e poi a te. No, io mi rimaschero.
Posso liberarmi. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, perché questo è doveroso e importante, anche perché in queste occasioni c'è sempre la possibilità di riflettere, ricomporre e ricomporre un po' il ragionamento. La Società della Cura nasce come iniziativa di molte associazioni, ma anche di singole persone. Nel momento in cui, poco dopo essersi costituita, si è arrivati alle 250-300 associazioni, si va da una cosa grande come la ARCI al piccolo gruppo, il comitato spontaneo di quartiere che difende un singolo bene comune, e un migliaio di persone che hanno aderito a titolo individuale, perché è una cosa grossa. È nata intorno a un manifesto che poi ha avuto una sua successiva evoluzione con gruppi di lavoro che hanno approfondito e rimpolpato questo manifesto, chiamiamolo così. Non è ovviamente l'unica cosa che è nata in Europa in questi tempi, soprattutto dopo lo scoppio della pandemia. Sicuramente una che ci ha preceduto, ma è interessante vederne la differenza, è un manifesto analogo, molto più sintetico, molto più classico e canonico, che è nato in Francia, dove una serie di realtà, anche lì ci troviamo a TAC France, sui nostri amici d'Oltralpe, ci troviamo alla CGT, la CGT, alcuni altri piccoli sindacati, e una serie di realtà, diciamo, più specifiche, più strutturate, e questo manifesto è quasi un programma politico di una forza politica che si sottopone alle forze politiche, al dibattito politico. Questa è un po' una situazione tipica di un mondo francese dove esistono ancora delle forti presenze istituzionali di quella che un tempo si chiamava sinistra, ecco, per intenderci al di là delle battute. La separazione fra il livello istituzionale e il livello della protesta sociale, del pensiero alternativo in Italia è enormemente più ampio, per cui siamo nati in un modo diverso, partendo di più dalla società civile. Questo è l'elemento forse più importante. Qualcuno potrebbe anche dire che c'entrano la storia del pensiero politico italiano, ma questo ci porterebbe molto, molto, sarebbe un argomento interessante, ma ci porterebbe molto distante. Per cui nasce in questo modo qua. Ci siamo permessi anche di inoltrare le copie, ovviamente tradotte in inglese, francese, tedesco, di questo manifesto, almeno per quello iniziale, e un certo interesse, diciamo, è stato suscitato anche dagli amici dell'Europa centro-orientale. Intendiamoci, quando dico certo interesse, ho detto cose interessante, non è che siano saltati di gioia dicendo finalmente è arrivato il verbo, bisogna essere molto realistici, però evidentemente c'è una maggior consonanza fra realtà, questa interessante consonanza con realtà in cui la critica sociale non riesce ad avere contatto col mondo istituzionale, cose che magari in Francia. In Germania non c'è nemmeno stato bisogno di creare un manifesto così, perché le forze di critica sociale, in un modo o nell'altro, usano i canali tradizionali della rappresentanza parlamentare. Esiste una Linke, che è un partito molto importante nel Bundestag, ma soprattutto ha una sua fondazione di pensiero, che è la Rosa Luxemburg Stiftung, che è una delle teste pensanti del pensiero critico in Europa. L'SPD e i sindacati tedeschi stanno facendo il loro ruolo di partito socialdemocratico e di sindacati, soprattutto il grande sindacato dei servizi, il Verdi-Dienst in Verdi, come l'hanno chiamato, giocando anche sul doppio senso in lingua italiana, ha preso delle posizioni chiarissime, forse ve ne ha accennato Zoratti, sui trattati internazionali e cose simili. Per cui il pensiero critico in diversi paesi si è espresso in modo diverso a seconda della cultura e del contesto politico. Questo per fortuna non è causa di divisione, ma è una constatazione che siamo in una realtà molto pluralistica. Dopo questo primo manifesto è chiaro che si sono fatte dei gruppi di lavoro, in cui hanno partecipato un mucchio di persone e hanno ampliato molto, c'è tutto questo un bel malloppone, che è quasi un'alternativa al PNRR. Allora, poi anziché descrivere questo, preferisco parlare di un regalo di Natale che la Società della Cura ha portato a tutte le amministrazioni comunali nel dicembre del 20, cioè quasi un anno fa. È stata la prima mezza manifestazione, quasi eravamo timidi a uscire da un lungo periodo di confinamento, e abbiamo detto alcune cose, posto alcune cose specifiche, poi dopo ve ne faccio un riferimento. Questo è importante, questa segnalazione, questo piccolo fatto, che forse non è neanche tanto piccolo, perché? Perché a differenza di altre realtà nazionali, in cui questi manifesti, queste spinte possono incanalarsi nella realtà istituzionale, il nostro PNR non ha avuto, e sappiamo sin dall'inizio, che nessuna possibilità di avere un canale istituzionale, non sarebbe mai stato discusso in Parlamento con una proposta alternativa, no? Questo è assolutamente, lo sappiamo. Per cui è un grande momento di riflessione intorno a noi e di collaborazione e di costruzione. A questo punto è importante iniziare forse a calarsi nella realtà concreta, ossia cosa avevamo proposto un anno fa, cosa ci propone il PNR adesso, facendo due o tre riferimenti, e quali realtà conflittuali nella nostra città emergono in rapporto a delle politiche che entrano o meno nel PNR. Guardate che il PNR non è una delle tante riforme, è la cornice dell'intervento pubblico dei prossimi anni. Un intervento pubblico che torna a essere prevalente. Parlavamo poco prima del fatto che questa crisi pandemica si collega anche a una crisi ambientale ormai ineludibile, e entrano in gioco cifre colossali dal punto di vista del fabbisogno di investimento per effettuare la transizione. ma cambia il ruolo dello Stato. Qui c'è una parentesi da fare, qui bisogna entrare nel merito. Noi usciamo da un che serve però molto importante da conoscere, perché è il quadro politico-culturale in cui ci troveremo ad agire nei prossimi anni, che attualmente è stato un po' scosso. Allora, noi usciamo da un periodo di ottusa politica della cosiddetta di austerity. Dico ottusa perché è una politica molto miope, legata a un'interpretazione estremamente restrittiva e dottrinaria e non concreta, nel senso che non tiene conto della realtà concreta, delle politiche monetariste che discendono direttamente dalle politiche neoliberali e dall'ideologia neoliberale che si è imposta con forza in Occidente negli anni 80 e poi in tutto il mondo a partire dagli anni 90. Tutto il mondo, ma quasi, perché aree periferiche che sembrava che l'avessero adottata, in realtà l'hanno solo usata questa politica. Conosciamo tutte le cose disperate dove per una manciata di miliardi si è affamato letteralmente il popolo greco, che per una manciata di miliardi si sono privati i cittadini greci delle cure mediche indispensabili per la vita. Un giorno qualcuno dovrà fare il conto di quante vite di cittadini greci sono state sacrificate sull'altare dell'ideologia monetarista. Quando Roma stava per cadere dopo la battaglia di Cannae, credo che i romani abbiano sacrificato due stranieri come ultimo sacrificio umano della storia della Roma antica. Purtroppo la nuova divinità non è così disposta a accontentarsi di poco come le antiche divinità romane. I morti in Grecia non sono stati due, sono stati i sacrifici umani, sono stati enormemente più elevati. Questo dobbiamo esserne consapevoli. Essere consapevole perché? Perché adesso tutti si sono scoperti o fanno finta di essere keynesiani, ma no, il ruolo del pubblico c'entra, è importante, eccetera. Però bisogna fare estrema attenzione, perché i vecchi sacerdoti del monetarismo sono sempre dietro, pronti a riprendere quota. Anche se non è più il loro tempo, i colpi di coda della reazione, come è noto, sono i più pericolosi. E purtroppo vengono, come al solito, da dove meno se lo aspetta, se non vengono dalle forze di destra, vengono dalle forze di quelle che un tempo era a sinistra. Non so se è già stata eletta primo ministro, o lo sarà fra poco, una signora in Svezia, che è l'ex ministro delle finanze, che si vantava di essere il ministro delle finanze più avaro dell'Unione Europea. Parliamo di un partito che 40 anni fa è stato l'unico partito socialdemocratico al cui interno si iniziava a ragionare sull'uscita dal capitalismo, per darvi un'idea dello spostamento culturale che è avvenuto nell'arco di poco più di una generazione. Allora, questo è il quadro generale. Perché il ruolo pubblico è tornato? È tornato perché le enorme masse di denaro che servono per la transizione non possono essere affidate esclusivamente al mercato. Occorre che queste grandi strutture finanziarie abbiano alle spalle qualcuno che gli garantisce, degli stati, non staterelli come l'Italia ovviamente, ma imperi, la Cina, gli Stati Uniti, in piccola misura la Russia, ma essenzialmente la Cina e gli Stati Uniti, forse l'India, l'Europa non si sa. Non si sa se sarà un impero o sarà una conventicola di staterelli insignificanti. C'è una bellissima definizione fatta dal New York Times sulla Germania. È troppo grande per l'Europa e troppo piccola per il mondo. No? È una molto, molto... Però fa capire qual è il problema. Perché il ruolo dello Stato è tornato a essere ineludibile. Non dobbiamo essere eccessivamente contenti, perché se questo ha degli elementi positivi, ricordiamoci che è esattamente la situazione che precedette lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Tutti andavano d'accordo, le economie erano interconnesse come mai prima di allora, però ovviamente per svilupparsi questi potentati economici avevano bisogno di appoggiarsi agli stati di allora, che tra l'altro erano degli imperi in termini coloniali spesso e volentieri, e si è scivolati nella Prima Guerra Mondiale, per cui gli elementi di rischio esistono profondamente anche adesso. Per cui lo scenario in cui ci muoviamo è non tanto che si siano convertiti come San Paolo a Keynes, ma hanno realisticamente compreso l'ineludibilità del ruolo dei grandi stati o delle grandi aggregazioni di stati, come tenta più o meno di essere l'Unione Europea, per affrontare questo passaggio. Cosa ben diversa dal ruolo dello Stato equanime, distributore come elemento di crescita sociale, quale è stato negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Io credo che questo scenario dobbiamo averlo ben in testa. Se andiamo a vedere il piano nazionale di resilienza e
ripresa
e resilienza, o resilienza e ripresa, noi scopriamo che ha un orientamento in cui, innanzitutto partiamo dai quattrini che arrivano, non cadono dal cielo. I quattrini che arrivano, poi possiamo anche tirarli fuori se volete avere una precisione, ma insomma le cifre si vedono molto bene. Nel nostro caso ci sono 750 miliardi nell'arco di alcuni anni a livello europeo. Bene, 310 sono a prestito, 390 sono risorse dell'Unione Europea. Attenzione, vuol dire le risorse dell'Unione Europea sono del bilancio dell'Unione, per cui c'è un'anticipazione, c'è un pagamento da parte degli Stati, anche se non corrisponde alla suddivisione dei contributi, altrimenti sarebbe un banale giro di cassa. E il resto a prestito. C'è da dire che si è fatto d'amblè una cosa che aveva fatto ululare la Corte Costituzionale. La sola impossibile idea aveva fatto ululare la Corte Costituzionale tedesca, ossia sono obbligazioni emesse congiuntamente, non per singoli stati, il che ci pone al riparo dal famoso ricatto dello spread, ossia se io vado in Italia e chiedo 100 miliardi mi fanno pagare un certo tasso di interesse, se li chiede la Germania è la Germania che riceve qualcosettini in più perché si accolla l'onere di investire e ricevere dei soldi. Questo è il meccanismo che va detto, che sono cose sicuramente importanti, però sono in un caso un debito che qualcuno vorrà dire adesso dobbiamo pagare a breve termine e ci troveremo come capofila, probabilmente, se lo sarà ancora, l'attuale o l'imminente presidente del Consiglio svedese socialdemocratico. E lo troveremo fra i duri. E dall'altra c'è un problema del fatto che questi soldi in un modo o nell'altro ricadranno sul debito pubblico e poi dovremo anche dare delle maggiori contribuzioni all'Unione Europea. Questo è il quadro generale. Noi siamo fra i principali beneficiari, nel senso che prenderemo 191-195 miliardi nell'arco di 3 anni per progetti che devono svilupparsi entro il 26. Attenzione, se uno guarda e dice ma i poveri polacchi ne prendono soltanto una quarantina o una cinquantina, in realtà in questi soldi ci sono anche una piccola quota che l'Italia riceve da altre forme di contribuzione comunitaria, che nel caso ad esempio della Polonia sono estremamente più importanti, per cui quando si dice siamo i principali beneficiari è vero sì e no, bisogna poi sempre mettere a posto le cose, perché scopriremo che ci sono stati che attraverso altri fondi riescono a ottenere lo stesso risultato. Si tratta però di fondi ordinari, fondi da cui noi avevamo molto accesso negli anni passati, poi adesso ovviamente no. Questo è lo scenario che c'è da vedere. Come è stato scritto questo PNR? È stato per la prima volta, forse si mettono insieme una serie di linee che dovranno essere seguite nei progetti. Lo si è fatto abbastanza in fretta, anche perché i soldi erano già stati in linea di massima acquisiti, le risorse acquisite dal governo precedente, come esattamente il governo precedente si è dovuto sobbarcare il problema di gestire una pandemia senza i vaccini, poi sono arrivati i soldi, sono arrivati i vaccini, chissà come mai serve un nuovo governo per decidere come spendere e per farsi il merito dei vaccini, senza togliere nulla le capacità operative dei singoli funzionari. Il disegno è questo rispetto allo scenario che vi ho indicato, ossia capitale pubblico e privato, investimenti pubblici ma che devono andare a braccetto col privato. In che cosa? Scopriamo che le due principali forme di spesa sono la digitalizzazione e la transizione energetica. Curiosamente, ci sono sei assi, curiosamente la sanità è quella che conta di meno, la sanità è quella che riceve una quota minore di tutto il resto, riceve solo 40 o 26 dei 191 miliardi. E questo è già una roba che fa un po' impressione, perché diceva come noi ci saremmo posti il problema per la sanità e adesso è una cosa, sì, dobbiamo anche fare questo. Notate che, non so se qualcuno di voi si è tolto la briga nel periodo del lockdown iniziale di tentare di leggere un po' la stampa internazionale, e dava le pagine economiche, le pagine del dibattito politico. Si poteva misurare l'andamento e la gravità della pandemia molto più da quelle pagine che dal resto, perché quando la pandemia picchiava duro, tutti dicevano basta, basta, abbiamo sbagliato tutto, dobbiamo cambiare tutto, bisogna fare la transizione ecologica, c'erano tutti scoperti keynesiani. Sulle Monde le Piketty sembrava un moderato. Appena si è raggiunto non il punto di massimo, ma il punto di flesso della curva pandemica, che tutti hanno iniziato a tirare un primissimo respiro di sollievo, si sono riscoperti tutti liberali. Effettivamente potrebbe essere un articolo interessante per uno studio di psicologia e psichiatria. Questo è il quadro. Per cui andiamo a vedere cosa si può fare. Certo, il nostro piano non è un piano alternativo, non è, nel senso che non è un piano che può essere messo sullo stesso livello del dibattito. Per riassumere, anziché entrare, voglio farvi vedere una cosa. Quando abbiamo presentato il dono di Natale, allora si parlava di 175 miliardi. E vengono indicate alcune chiarissime priorità. Vabbè, un problema di reddito di base, di aiuti per tutti, per cui un elemento di solidarietà sociale, ristori per le piccole attività economiche, perché insomma di questi soldi si proponeva di usarne 10 miliardi per i ristori per le piccole.
Questo era un anno fa.
Era un anno fa, era diciamo una sorta di schizzo delle possibili spese da parte nostra che individuavamo. Noi pensavamo a 40 miliardi per la sanità e 30 miliardi per la scuola. 40 miliardi per la sanità, poi ci torno perché sarà interessante vedere come concretamente vengono per la scuola 30 miliardi, trasporti pubblici, eccetera. Poi come prenderli, perché poi ci siamo anche posti un problema di come recuperare dei soldi da delle iniziative precise. Una tassa patrimoniale con una tassa straordinaria, per cui una tantum dello 0,5% sulla ricchezza patrimoniale a partire dai 500.000 euro a 1 milione di patrimonio, del 2%, sempre una tanto straordinaria, fra 1 milione e 100 milioni, 3% sulla ricchezza patrimoniale fra i 100 milioni e 1 miliardo, 5% su quella superiore al miliardo di euro. Direi che, tutto sommato, anche una classe medio-alta dovesse rientrare nei primi due scaglioni di una tassa straordinaria patrimoniale, è veramente accettabile. Se provate a trasferire, cosa vuol dire per uno che ha un patrimonio di 1,5 milioni, una tassa che è da 0,5 fra i 500 e 1 milione e poi 2% per l'altro mezzo milione. Notate bene che questa fascia medio-alta negli ultimi 20 anni ha visto incrementare il proprio patrimonio in una maniera spaventosa. Per cui si tratta solo a detrimento delle altre classi sociali, per cui si tratta tutto sommato di un contributo di solidarietà più accettabile. Mentre invece una tassa specifica del 3% però sui portafogli finanziari, ossia sul possesso di titoli, superiore a 880.000 euro. La web tax sulle, che adesso questa è stata in qualche modo reintrodotta anche a livello venuta fuori come idea un po' anche dall'incontro di Roma, e la tassa sulle transazioni finanziarie, la vecchia questione, la vecchia Tobin tax, quando si parlava solo di valuta. Se volete avere poi altre cose ve le risparmio, tra l'altro smettere di finanziare tutto ciò che funziona sul petrolio, ecco, questo mi pare una scelta di buon senso. Se voi andate sul sito di Attac Torino, in prima pagina avete un contatore che vi dice, che si aggiorna, che vi dice quanto in teoria si sarebbe stato a disposizione del mondo se si fosse introdotta la tassa sulle transazioni finanziarie a partire dal 1 gennaio 2012. È una cifra enorme. È ovvio che se lo si fosse fatto quella cifra non ci sarebbe stata, perché l'effetto sarebbe stato di ridurre gli scambi puramente finanziari a titolo speculativo, cioè non quelli che servono economicamente. Ma in realtà uno degli scopi, forse il principale della legge, sarebbe stata proprio quella di mettere un freno alla speculazione finanziaria, che crea dei problemi spaventosi. Ve li risparmio, potete immaginarli tutti, non ultimo la volatilità dei mercati finanziari, che noi italiani abbiamo pagato dal 92 in poi, a ogni crisi abbiamo pagato una batosta spaventosa. Torniamo un po' i piedi per terra, nella nostra città. Vorrei parlare di due cose molto precise, poi possiamo anche magari affrontare altri temi, ma voi veloce. Sanità, uno riguarda la sanità e l'altro riguarda, che è molto collegato, che riguarda anche l'università. Per cui, parlando di una cosa, tocchiamo due temi. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare della vicenda del Maria Adelaide. No? La vicenda di Maria Adelaide, come ve la riassumo velocissimamente, ante PNRR. Esce una variante del piano regolatore che dice che il Maria Adelaide e gli altri quattro ospedali chiusi nel piano regolatore dovevano diventare semplicemente servizi e basta, pubblici o privati, di quelle aree lì. Protesta, associazioni varie, la Costituente Società della Cura, TAC, eccetera, proponiamo delle osservazioni e iniziano ad esserci nel frattempo delle richieste dal basso per la riapertura di Maria Adelaide. Il Consiglio Comunale ad agosto vota, agosto scorso, no, non questo,
20.
Agosto 2020, vota all'unanimità di rimettere una S, anzi un H di ospedale, su quelle cinque aree, ossia servizi sanitari. Ok, che ha fatto? Il Comune ha stabilito questo. Allora bisogna parlare con la Regione, però, perché è la Regione che deve finanziare. È la Regione, e qui abbiamo un giochetto, un balletto politico. Scusate, ma il termine è un po' duro, ma che faceva un po' schifo, fra la Giunta Comunale di Torino, la Giunta Regionale, di colore politico molto diverso, e il partito che faceva da opposizione sia al Consiglio Comunale che al Consiglio Regionale, che era quello che poteva cavalcare qualunque cavallo ed era molto a posto. C'è stato un balletto in cui tutti hanno fatto questo gioco. Vabbè, ma è la Regione che deve mettere i soldi. E la Regione dice, ma io non posso mettere i soldi. Non metti i soldi, sfugge al contatto, sfugge a qualunque cosa. L'opposizione, né da una parte né dall'altra, preme. Arrivano e nel frattempo la Giunta dice, ma sapete che mi dico io una proposta per trasformare il Marino dell'Aide in un pensionato, in un villaggio olimpico per le Universiadi. Dopodiché ne facciamo un pensionato di studentesco di lusso. Sono loro a mettere testualmente l'assessore comunale ha detto: ma i soldi non ci sono per quello, ci sono per questa roba qua. Facciamo una. La domanda è: ci sono i soldi? Noi abbiamo fatto delle proposte, ma ci sarebbero per il PNR i soldi? Sì. Se uno va a vedere, malgrado tutto, ci sono due previsioni molto interessanti per il PNR, che sono le case di comunità e sanitarie, ovviamente, e degli ospedali di territorio. Bene, sono previsti a livello nazionale 1.288 case di comunità entro il 2026. Costo totale 2 miliardi, fate lo sconto, 1,5 milioni per ciascuna di queste case della comunità, che dovrebbero essere dei centri dove c'è un insieme, il progetto è molto bello, un insieme di servizi sanitari per il cittadino. Vado lì, mi faccio fare l'iniezione, il medico può avere a che fare, il mio medico ha contatto con gli specialisti immediati, eccetera. Bene. A Torino, se uno va a dividerli, dovevano essercene dai 18 ai 20, in base alla popolazione. Mettiamo 16 per comunità. 16, 1,5 milioni, vuol dire che ipotecando i soldi del Piano Nazionale di Resilienza, i soldi si dovrebbero trovare di lì. In più erano previsti ben 381 ospedali di comunità, per cui da 20 a 40 posti letto, con i compiti di non di pronto soccorso, ma di primo intervento, non saprei spiegarmi, ma diciamo come ammortizzatore rispetto agli ospedali, di presa in carico sostanzialmente. E lì erano anche lì delle spese di U, credo siano, dividendo, Torino avrebbe dovuto averne 4 o 5. Le aree c'erano. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha detto, benissimo, mettetelo a bilancio. Domanda a cui è facile la risposta. Qual è la cifra messa a bilancio dalla Regione Piemonte per applicare il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa nel Comune di Torino, comparto sanità, case di comunità e ospedali recitati? Domanda, quanto è stato messo? Risposta, zero. Zero. Hanno avuto la spudoratezza di non mettere neanche un centesimo di euro in previsione, perché poi potevano mettere sotto condizione di ricevere, cioè questo è quello che spendo, però qui la fonte la vado a imputare al PNRR. Tu dici, beh, sei all'opposizione da una parte, sei all'opposizione dall'altra, è il tuo momento, li critichi da una parte e dagli altri, difendi il tuo governo, difendi l'applicazione del tuo governo. L'opposizione comune del centro-sinistra ha taciuto totalmente, dicendo ma forse facciamo il piano, facciamo il pensionato studentesco, però poi magari ci mettiamo una salita ortopedica, una roba. Queste sono le posizioni, scusate la durezza, e forse il timore di essere dogmatico, ma di quello che un tempo si chiamava partito unico sapientemente articolato della borghesia. Io lo chiamo il partito unico sapientemente articolato della Compagnia San Paolo, perché questo è il sistema di governo che c'è nella nostra regione. Non è la prima volta che si è governati dalle oligarchie, non è che sia una roba, che sia una novità, eh. I nostri bis di noni hanno passato la maggior parte delle loro vite in queste condizioni. Forse questa volta eccedono nella sfrontatezza, perché gli altri almeno invocavano il diritto divino, e sa, di fronte al diritto divino io mi fermo, questi dicono che non c'è alternativa. Andiamo a vedere una cosa interessante sui pensionati universitari, perché qui si capisce. Allora, apertura a alloggi per studenti, eccetera, riforma della legislazione. Apertura a investitori privati o partenariati pubblico-privato. Supporto alla sostenibilità degli interventi privati, perché questo sarà il ruolo della capitale pubblico e della garanzia pubblica, ossia garantire l'investimento. Pensando anche all'utilizzo flessibile dei nuovi alloggi quando non necessario all'ospitalità studentesca. Obiettivo? Triplicare gli studenti fuori sede. Sappiamo tutti che queste cose servono ad aprire un processo che si chiama gentrification, che punta ad aumentare il valore immobiliare delle aree coinvolte. Se voi andate a Berlino vi rendete conto che la realtà Berlino, prima che fosse capitale, le case erano vendute a prezzi stracciati, soprattutto nell'ex zona orientale, adesso l'ex zona orientale dove le case non valevano nulla, non perché fossero brutte le case, perché c'era più case che gente, adesso sono un quartiere ricchissimo e ricercatissimo, come succederà a macchia di leopardo in una città dove la maggioranza delle abitazioni di proprietà della maggioranza delle persone ha perso circa il 30% del valore. Uno può dire, ma io ci abito, che me ne frega se la mia casa vale il 30% in meno. Anche perché se la vendo al 30% in meno per comprare un'altra al 30%. Giusto, però quando magari quella casa la passo a mio figlio, gliela rilascio in eredità, e ovviamente lui dovrà venderla perché, per farsi qualcosa, varrà il 30% in meno. Se io voglio cedere la nuda proprietà per i miei anni, per avere una somma negli anni della vecchiaia avrò il 30% in meno. Queste operazioni urbanistiche sono parte di un'enorme appropriazione, di spostamento di ricchezza dal basso verso l'alto. Quel processo di eguaglianza che è andato avanti per 30-40 anni adesso funziona a ritmi veloci in senso opposto. E passa attraverso queste cose qui, non attraverso i grandi idee. Perché la regione Piemonte non ha messo nulla? Ma sono così deficienti? Sono così insensibili le opposizioni e la ex maggioranza del Consiglio Comunale? No. Perché se poi andiamo avanti, mi pare sia pagina 248-49 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vediamo che l'elemento chiave è l'apertura dello spazio al privato nella medicina. Noi sappiamo quanto sia stato nefasto questo modello medico. Se volete avere i dettagli, prendetevi un libro bellissimo, mi hanno detto perché l'ho appena ordinato, di Agnoletto, ma ce n'è un altro che volevo portarmi dietro, mi scuso di essermi dimenticato, che è un pamphlet che da Rosi Bindi a Speranza, la sinistra e la sanità, di un filosofo della sanità, che è un pamphlet bellissimo, e spiega perché queste cose non hanno funzionato. Agnoletto, proprio qua a Torino, in una piccolissima conferenza che ha fatto al circolo di lettori, ha detto una cosa impressionante. Il modello lombardo, che è quello che ha spinto al massimo alla sanità privata, è stato fallimentare nel momento della pandemia. Se la Lombardia fosse stata uno stato autonomo, indipendente, sarebbe il secondo stato al mondo per tasso di mortalità pro capite, ovviamente. Questo per dare l'idea del disastroso fallimento della sanità privata. In un mondo in cui la vita media si sta abbassando, e non solo perché c'è stato il Covid, perché la vita media italiana si è abbassata nel 2015 e poi si è riabbassata di pochissimo nel 2017. E notate che gli anni 2015, 16, 17, 18, 19 sono i 5, e poi nel 18 immediatamente l'anno successivo un abbassamento momentaneo, c'è un forte rialzo, per cui c'è stato un po' nel 17, un po' nel 16 e un po' nel 18. Nel 19 è stato un incremento minimale che fa capire che eravamo arrivati alla quota di tangenza, poi è arrivato il Covid, per cui ci siamo beccati una batosta e ce la beccheremo di nuovo quando ci saranno i dati del 2021 di abbassamento della vita media. Allora, questi anni dal 15 al 19 sono il quinquennio che è stato preso a base per calcolare la media attesa dei morti e vedere di conseguenza qual era l'effetto del Covid. Interessante notare questa cosa sulle cifre, che il numero innanzitutto si è preso un quinquennio brutto, perché bisogna risalire agli anni 50 per trovare il 2002 quando c'è stato il grande caldo e poi gli anni 50 quando c'è stata l'asiatica, per trovare dopo la guerra degli abbassamenti del tasso di aspettative di vita. Ma la cosa interessante è che, malgrado questo, per cui una previsione tutto sommato pessimistica, il numero di morti attese ha superato il numero dei morti ufficiali di Covid. Dico ufficiali perché se poi uno moriva il mese dopo, ovviamente non era considerato morto di Covid, immagino. E questo smentisce con un abbassamento della vita media spaventoso, un anno e due mesi circa, che è una cifra enorme trasposta sulla... Questo smentisce due cose. Uno, che morivano solo quelli che avevano già un piede e tre quarti nella fossa, perché se fosse stato così l'abbassamento della vita media sarebbe stato di un mese e mezzo e basta. Anch'io mi aspettavo un abbassamento, non è che sia un esperto, ma spannometricamente mi aspettavo un abbassamento della vita media di 6-8 mesi. Quando ho detto che superava l'anno sono rimasto a bocca aperta, che vuol dire, ho detto, ma cazzo, questi erano giovani quando sono morti, avevano una bella aspettativa di vita, non erano con un piede e mezzo nella fossa. Per cui vuol dire che, malgrado questo, i morti sono stati di più. Perché? Perché si sono saturati gli ospedali, si è rinunciato a requisire le strutture private, cose che la legge consentiva, per cui si sono ritardati interventi e cure importanti, con il risultato che è stata una catastrofe non solo sanitaria ma anche sociale. Questo è il quadro in cui ci troviamo. Malgrado questo si dice pubblico-privato, lo si dice in due punti. In uno in cui si dice che diceva no, dobbiamo formare i medici anche per la sostenibilità, la managerialità, ma questi principi puntano alla remunerazione del capitale, non alla difesa della salute. Questo è il dato di fatto, perché gli indicatori sono gli indicatori della sostenibilità. Per cui questo è il quadro in cui si muove il PNRR, perché la sanità sarà un grosso affare, la sanità privata sarà un grossissimo affare nei prossimi anni. Lo saranno anche i pensionati studenteschi di lusso, perché nessun privato investe per perderci. Questi sono, per cui da un singolo esempio, vediamo come si toccano due aspetti di una politica del PNRR, che dimostra la sua caratteristica, la sua parzialità in queste scelte, in queste sfumature, non tanto in grandi affermazioni di principio. Questo è da tenere molto presente. Per cui quel modello che noi indichiamo, che giustamente dobbiamo avere, tenere presente, deve essere una sorta di nostro punto di riferimento per sapere che sono in queste singole specifiche battaglie che dobbiamo impegnarci, perché non sono battaglie singole, lì, è morta lì, nasce e muore lì, sono parte di uno schieramento enormemente più grande. Ci sarà uno sforzo fortissimo nell'aumentare il ruolo del capitale privato, c'è uno sforzo moltissimo nella sanità, scusate, nei servizi idrici, nei servizi pubblici, non così aperto, non così scoperto, nella sanità a un certo punto, rispetto alla sanità, quando si parla del monitoraggio generale verso la fine del PNR, si dice bisogna dare spazio ai privati, nell'attività territoriale, e questa è la logica della Regione Piemonte, ma noi non mettiamo a disposizione né un metro quadro né un denaro. Quando poi arriveranno 20 realtà private che cercheranno la convenzione, saranno loro a ricevere i soldi del PNR. Questa è la scelta politica su cui, spiace dirlo, tutte le forze politiche rappresentate nei livelli istituzionali sono unanimemente d'accordo. Tutte, è impressionante. Ma questa è la realtà. Noi abbiamo una scelta che non è idiozia, non è sbadataggine, non è trascuratezza, ma è lucida determinazione di dire noi in Italia, in lapsus terribile, noi in Piemonte seguiremo il modello lombardo, quello di dare spazio ai privati nella sanità. Il modello lombardo si è dimostrato una cosa spaventosa e noi ostinatamente, testardamente, continuiamo a copiare il compito del vicino che sbaglia. Questo è proprio l'altro. E vi accenno solo un'ultimissima cosa, poi mi fermo perché credo, e sull'aspetto idrico, dove anche lì si tenderà a lavorare soprattutto nel sud per spingere a partenariati pubblici-privati, facendo saltare quelle poche esperienze di gestione diretta, la più importante e significativa anche a livello europeo è Napoli, ma ce n'è qualcun altro, in nome di che cosa? Del principio della remuneratività del capitale investito. Questo è un punto fondamentale. E si arriva a una cosa che è di una sfrontatezza incredibile, che ARERA, non so se ne avete sentito parlare, è l'agenzia che gestisce, diciamo che l'authority che segue le reti idriche, energetiche, eccetera. Bene, che in realtà è un caso classico di cattura, lo chiamano gli economisti, di cattura del controllore da parte del controllato. L'ARERA fa, esprime, io direi più ancora ideologicamente gli interessi degli investitori privati più che coscientemente. Per loro il punto di riferimento è la remunerazione del capitale. Ciò che funziona per remunerare il capitale va bene, tutto il resto può andare al diavolo. Ma arriva un punto incredibile in cui arriva a dire Ah, ecco, in una segnalazione al Parlamento e al Governo del 27 luglio propone alcune pesanti modifiche da apportare alla normativa vigente. Poi vi risparmio i dettagli tecnici. Si tratta di accorciare dei tempi per evitare, per spingere le imprese e i piccoli comuni, soprattutto del sud, a privatizzare. Allora, i servizi pubblici possono essere affidati direttamente dai comuni se conservano il controllo analogo, ossia controllo analogo come quello sui propri uffici. In teoria dovrebbe essere un esempio della nostra Smart. In realtà, noi scherziamo molto nel mondo dell'acqua dicendo il controllo analogo esiste, ma al contrario. Noi abbiamo visto la Smart che mandava le lettere ai comuni dicendo cosa dovevano votare nei consigli comunali, ovviamente rispetto alla Smart, no? Rispetto a cose loro. Dava le indicazioni. Dovete fare così perché questo passaggio è importante, una roba pazzesca. Ma non avrei mai pensato di arrivare a vedere l'ARERA, ossia un'autorità amministrativa, che dice al Parlamento come regolarsi. Cioè, dice al Parlamento cosa deve fare. Apparentemente è una finezza, una sciocchezza, ma se ci pensate è il capovolgimento del principio di democrazia. Noi assistiamo a dei parlamenti che stanno tornando a essere quelli che erano i parlamenti del re Sole, ossia delle camere che ratificavano e registravano nel gran libro degli editti dello Stato le decisioni del re Sole. Poi magari qualche osservazione tecnica la facevano anche. Noi abbiamo un Parlamento che prende ordini dall'ARERA, o almeno l'ARERA tenta di darli, ma temo che riuscirà a darli, dei consigli comunali che prendono ordini da realtà amministrative che dovrebbero essere agli ordini dei comuni. Per cui fare queste lotte, che possono sembrare molto limitate, uno può dire ma io non mi sono mai occupato di sanità, cosa mi occupo del Maria dell'Aire, ma in realtà occuparsi di sanità vuol dire anche occuparsi di finanza, vuol dire anche occuparsi di pianificazione urbana, vuol dire occuparsi di democrazia, perché tutte queste lotte alla fine sono lotte di democrazia, perché il problema è chi decide. Noi non potremmo cambiare le cose, è una mia opinione personale, potrò sbagliarmi e spero di sbagliarmi, ma temo di no, dicendo adesso facciamo un bel rassemblement politico, usiamo il manifesto della società della cura come programma, andiamo alle elezioni e magari prendiamo l'1,5%, se abbiamo fortuna. Però possiamo avere quel modello di riferimento in ogni singola lotta che possiamo attivare dalla Sicilia al Brennero, sapendo che ogni singola lotta è parte di un processo decisionale estremamente importante, perché i prossimi 30 anni saranno anni in cui si decideranno molte cose fondamentali, ovviamente non solo in Italia, ma un po' dappertutto. Ecco, spero di non essere andato troppo avanti.
È stato bravissimo.
Insomma, però abbiamo un po' di tempo per fare ancora un'altra
sì, infatti,
chiacchierata.
Io volevo intanto ricordare che comunque l'incontro è registrato, mi sono dimenticata di dirlo prima, ma metteremo poi a disposizione gli audio per chi c'era e per chi non c'era, in maniera tale che si possano risentire. E, cioè adesso lo spazio per le domande, quindi appunto se ci sono domande sia qua sia online che potete scriverle sulla chat, avremo cura di leggerle, assolutamente sì. Volevo ringraziarti per diciamo, il quadro che ci hai fatto di un mondo che non è semplice, ma
no, spero di essere stato
insomma è stato
confuso.
No, è stato molto interessante e appunto io volevo semplicemente dire che si capisce che il mondo che viviamo, in cui viviamo è complesso e che quindi, come dicevi giustamente tu, è importante avere come dire, una visione di fondo, cioè un manifesto che ti aiuti a capire qual è la direzione, ma era proprio una domanda che ti volevo fare, ma l'hai detto alla fine, e che poi su questo manifesto si inneschino le varie lotte dei vari territori e delle varie sensibilità di ognuno, ognuna di noi, però per andare in una direzione, in una visione che appunto bisognerebbe avere, a differenza dei nostri governanti che probabilmente ce l'hanno molto chiara, ma è una visione completamente diversa dalla nostra, appunto, cioè remunerazione del capitale e poco altro. Quindi grazie. Se qualcuno ha qualche domanda, qualche riflessione, io ne avevo una che ti dico, poi se ce ne sono altre magari la raccogliamo e non devi rispondere per forza alla mia, ma mi sarebbe piaciuto appunto fare una riflessione anche sul fatto del perché l'avete chiamata la società della cura, perché comunque la cura insomma vuol dire tante cose, non è solo la cura sanitaria, quindi mi sarebbe piaciuto una cosa su una riflessione su questo, ecco.
Sì, molto bella la domanda, perché ti confesso, devo essere anche molto sincero, che quando si è iniziato a parlare di società della cura all'inizio, pur comprendendone perfettamente il senso concreto, non sono uno di quelli che si è entusiasmato subito del concetto di cura, devo essere molto sincero. E ne ho compreso l'importanza col tempo. È stato un processo non, forse per forma mentis mia, non immediato. Ci sono persone che al concetto di società della cura hanno capito tutto subito, ma nel senso buono del termine. Io ci sono arrivato un po' faticosamente. Ma c'è un libretto molto bello, adesso vedo se riesco, di un'antica leggenda dell'antichità, per cui, o forse addirittura indiana, per cui viene fatto l'uomo dal fango e ci sono molte divinità che se lo contendono. La terra dice mio perché la terra è mia, il cielo dice lo spirito perché gliel'ho dato io. E a un certo punto Giove dice tu terra lo avrai dopo, io il cielo, lo spirito, l'intelligenza se l'avrai in altro modo, ma mentre sulla terra lo affido alla Dea cura. E in realtà, l'ho trovata molto bella, e tra l'altro curiosamente è l'incipit di un teologo cattolico, perché anche viviamo in tempi molto, molto curiosi anche da questo punto di vista. Cura, prendersi cura, vuole dire superare il paradigma fondamentale della società liberale, che è homo homini lupus. Io ricordo che, devo fare una premessa perché altrimenti quando inizio a parlare di queste cose si pensa che io sia un esponente dell'azione cattolica, io devo, per onestà intellettuale devo dire che non sono credente, perché se non lo dico vengo frainteso nelle cose che sto per dire. A un dibattito a Genova in occasione del decennale della Genova 2001, a un certo punto sento un intervento di risposta a una domanda di una partecipante, di un vescovo tra l'altro che partecipava fra il pubblico e non era sul tavolo, che fa un discorso di cambiamento profondo dell'essere umano, eccetera. E sul momento io ho detto, ma sì, vabbè, è la risposta che c'era da aspettarsi. Poi ci penso un attimo, mi viene un dubbio. Lo fermo all'uscita e dico, mi scusi, mio signore, io ho sentito il suo discorso, ma ripensandoci, non è, le sue affermazioni sono l'opposto del pensiero liberale di Adamo Smith, che dice, io non mi affido al buon cuore del macellaio, ma al suo interesse perché mi procura la bistecca. Lei non è che questo modo capovolge radicalmente il principio su cui si fonda la società liberale. E lui dice, guardi, non avevo in mente la citazione di Adam Smith quando ho risposto, però lei ha ragione. Cura può voler dire un capovolgimento radicale dei presupposti filosofici della società liberale. La società liberale dice, noi non siamo empatici, non ce ne frega niente. C'è solo l'interesse, c'è solo l'utilitarismo. Poi viene rivestito con molta ipocrisia, con molti discorsi sull'etica, qui ci porteremo molto avanti, ma il concetto di società della cura dice no, non è solo il meccanismo egoistico che può essere posto a fondamento della società, e forse non lo è mai stato, forse lo è solo adesso. Forse in tutte le società che ci hanno preceduti c'erano dei limiti alla volontà individuale, che la società liberale non conosce più, se non come limite fisico a un'altra volontà. No? La mia libertà finisce dove inizia la libertà degli altri. Questo è un po' il filo. Adesso mi fermo perché, anziché cattolico, posso essere confuso con un reazionario, ma in questo senso. Ma sicuramente c'è un fondamento molto importante nel concetto di cura, che è un superamento dei valori fondanti del liberalismo, per cui è molto importante. E non è un caso, forse, che il concetto di cura sia presente in certe forme del pensiero femminista, che non sono un grande esperto, ma ho intuito subito che c'era quel filone lì, che se ci pensate, e qui vi lancio una proposta di riflessione che è quasi polemica, ma può sembrare polemica, forse non lo è, cioè non vuole esserlo quantomeno, che molte volte si vedono, vengono citate come antesignane delle grandi donne che hanno fatto grandi battaglie nell'Ottocento, qualche volta addirittura nel Settecento, quasi che fossero l'inizio di un'alba dopo una notte di buio ininterrotto. Mentre forse, analizzando bene, lo pongo come ipotesi, so che è stata detta da alcuni medievalisti, da alcuni studiosi, per cui prendete, però io non sono né l'uno né l'altro, per cui prendetela come una molle, forse è stato il sistema capitalistico, come noi lo conosciamo a partire dal 1600, che ha ridotto, non è che fosse una condizione privilegiata ad ogni passato, tutt'altro, ma ha appiattito enormemente la condizione femminile, e queste donne che noi vediamo come antesignane sono state sì le antesignane, ma che uscivano da 100-150 anni di abbassamento delle condizioni anche giuridiche, perché il codice napoleonico, che magari per certi versi lo apprezziamo per molti altri motivi, e i codici borghesi hanno compresso ulteriormente certi ambiti giuridici della decisione femminile. Per cui questo mi ha fatto pensare. Un'altra cosa mi fa pensare, c'entra poco, ma non così poco, mi sono tolto lo sfizio di leggere la famosa sentenza Roe vs. Wade, quella che introduce l'aborto come principio giuridico tutelato negli Stati Uniti nel 1972. In realtà l'ho letta per un motivo stranissimo, perché mi interessava vedere come loro intendevano il concetto di privacy, e ho scoperto una cosa interessantissima, dato anche il loro stile di scrivere le sentenze, che fa una breve storia, almeno nel mondo common law, prima della storia che parte dal pensiero classico, salvo poi divaricare e a un certo punto seguire solo il filone della common law, Inghilterra e Stati Uniti, sulla norma sull'aborto. E scopro una cosa che a me ha fatto saltare sulla sedia, che queste leggi, che è stata una cosa molto più sfumata, molto più complessa dall'antichità fino al Settecento, e di colpo la legislazione si inasprisce enormemente sia in Inghilterra che negli Stati Uniti al giro del secolo, fra lo Settecento e l'Ottocento. Ossia, nel momento in cui servono eserciti di massa, tanti bei soldatini da mandare contro i cannoni nemici, è un esercito industriale di tante persone che vanno mandate nelle fabbriche. A quel punto tutta una serie di mediazioni, di sfumature spariscono, e la legislazione sull'aborto diventa di una durezza che non aveva mai avuto nella storia. E questo fa riferimento negli stessi anni in cui si rende ancora più severa la punizione del vagabondaggio sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, che una volta era tollerato, anzi dare da mangiare un vagabondo era un dovere religioso quasi. Per cui mi chiedo se, ma lo pongo come domanda onestamente, se in questi fatti non c'è non solo una ricerca di emancipazione da una notte ininterrotta, ma sicuramente dal momento più buio della notte. Ecco.
Che la cura sia molto presente in ambito femminista, e comunque banalmente il lavoro di cura di solito viene inteso come una cosa, cioè insomma, è anche il prendersi cura di, che a mio avviso sarebbe una cosa che dovremmo fare tutti, di questo mondo, ecco, non solo delle persone più vicine a noi, ma certo.
Lo psicologo che seguì per conto dell'esercito americano i criminali di guerra processati a Norimberga dal Tribunale Internazionale, non dei vari, poi ci fu anche dei processi, ma erano processi dell'esercito americano solo. Seguì questi signori, ne fu sconvolto, al punto che si suicidò anni dopo, con lo stesso veleno usato da Göring per suicidarsi, tra l'altro. È un psicologo ebreo, oltretutto, per cui con una partecipazione, un pathos non indifferente, e ha detto, pare abbia detto, che l'idea, il male, ha trovato una definizione di male che è l'assoluta assenza di empatia. L'assoluta assenza di empatia, una bellissima definizione di male. E ora c'è da dire una cosa che forse mi costringe ad andare su un territorio che per me è un terreno minato perché non lo conosco, che un sistema liberale che si basa esclusivamente sull'utilitarismo individuale è un sistema che può fare a meno dell'empatia, anche perché l'empatia è un intralcio rispetto alla trasformazione di ogni rapporto in rapporto economico. Forse sarà una valutazione un po' rigida, un po' anchilosata, però è un'impressione molto forte. Per cui credo che in quel parlare di cura ci sia qualcosa di molto più radicale e profondo. Per assurdo, più radicale e profondo dell'appello alla lotta di classe. Perché il limite della lotta di classe è che potrebbe anche non sfuggire a un principio di utilitarismo individuale. Ma se la vediamo all'interno di una logica di cura reciproca del genere umano, e torniamo a mettere anche, mi permetto di aggiungere, magari la specie come soggetto anziché l'individuo, allora anche la lotta di classe non è più priva di empatia, come non lo è mai stato nell'esperienza storica concreta. Ma mai teorizzata questa cosa?
Grazie. Togliti la mascherina per parlare, perché l'altra volta abbiamo visto che non sentivano da casa.
Sì, innanzitutto un piccolo commento sul fatto che mi ha fatto piacere sentire citata in maniera critica, perché di solito invece viene citata in maniera come se fosse scontata il concetto la mia libertà finisce dove finisce la libertà dell'altro, perché a me questo la mia finisce dove inizia la tua mi ha sempre ricordato la proprietà privata, tanto che poi appunto il concetto è che io non sono disposto a cedere una parte della mia libertà perché non so il migrante che arriva e che vuole questo, io ho la mia libertà e questo me la invade, lui non deve stare fuori dalla mia libertà, quindi in questo senso probabilmente bisognerebbe smettere di dire questa frase che purtroppo diciamo in tanti contesti, magari dicendo che la mia libertà finisce adesso, non saprei dare, ma dove inizia la dignità dell'altro, dove inizia il rispetto dell'altro, non lo so, qualcos'altro che non sia esattamente un'idea di confine di proprietà dove io ho la mia e che nessuno ci entri, perché sennò mi ha sempre fatto un po' specie questa cosa, mi ha fatto piacere sentirla dire ma già in maniera critica. E invece vorrei tornare un attimo alla questione dei servizi pubblici, perché nel suo intervento lei ha detto che sulla privatizzazione dei servizi pubblici, o meglio sull'intervento sui servizi pubblici, probabilmente nel PNRR non è ancora così marcato, ma a me è sembrato di capire che il capo di questo governo, dopo aver detto che la cooperazione era la cosa essenziale per combattere l'emergenza climatica, appena tornato al posto, abbia col suo governo cominciato a fare una più che una bozza di legge sulla concorrenza, che è esattamente il contrario della cooperazione, e mi sembra che in quella legge sulla concorrenza sostanzialmente ci sia una serie di ragioni per cui o privatizzi oppure forche caudine, il comune che decide di non privatizzare deve produrre tante di quelle giustificazioni che alla fine e diventa insostenibile non privatizzare, cioè nel senso che non hai la forza lavoro per fare tutta quella roba lì e quindi sei costretto a privatizzare per forza. Quindi non so, forse non c'è nel PNR, ma forse c'è in questo, non lo so perché non sono un esperto, ho soltanto letto qua e là, ma se ha qualche commento.
Sì, è molto semplice, nel PNR non è esplicitato, lo si coglie da dei riferimenti, anche perché non si può essere in un documento che va all'Unione Europea troppo espliciti, perché c'è una cosa che dobbiamo sapere, che la cosa più falsa che esista è dire che dobbiamo privatizzare perché ce lo chiede l'Europa. L'Europa mette su un piano, il diritto europeo, scusate, mette su un piano di parità assoluta i servizi indipendentemente dal regime di proprietà, pubblico o privato. L'unica cosa che chiede, chiaramente, anche se poi quel mondo che c'è dietro punta verso il privato e liberale, ma comunque ha dovuto conservare questo, perché ci sono pezzi di servizio pubblico in certi stati che non mollerebbero mai, non farebbero mai uscire dal servizio pubblico. Per cui sono messi sullo stesso piano, per cui tu non puoi qui esplicitare una preferenza aperta nei confronti del servizio, della privatizzazione di un servizio pubblico, non qui. E per questo che non è esplicitato, ma non vuol dire che non ci sia, tutt'altro. E in effetti le leggi della concorrenza sono quelle attraverso cui poi si punta a far saltare il principio di diritto, il principio del servizio pubblico. Con un'operazione molto sporca, perché, e qui bisogna proprio richiamarsi al diritto europeo, il diritto europeo dice, se tu fai servizio pubblico, non puoi usare quella posizione di vantaggio che hai per fare concorrenza al privato da un'altra parte. Mi pare una cosa tutto sommato ragionevole. Tenendo conto che non è che poi se un'impresa pubblica di diritto pubblico affitta una stanza per un convegno fa concorrenza con qualcun altro. C'è anche un limite quantitativo, perché altrimenti sarebbe irragionevole. Può benissimo porsi come consulente, eccetera. Per cui non si può dire privatizziamo perché serve, perché allora a questo punto dalla Francia e dalla Germania molti direbbero scherziamo, allora dovremmo privatizzare anche noi. Per cui sicuramente c'è questo grosso limite. È vero anche che attraverso il meccanismo della concorrenza che si punta a entrare nel servizio pubblico, a privatizzare il servizio pubblico. Ma perché si parte da un principio profondamente sbagliato, ossia che quella roba lì è merce e non un bene strumentale nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti. Questa è la vera questione. E non è un caso che è proprio sull'acqua che si sia fatta l'estrema resistenza per conservare il diritto privato nella gestione dell'acqua anche quando la proprietà del pacchetto azionario è 100% pubblica. Sembra una battaglia culturale, ma perché voi volete l'azienda speciale anziché la società per azioni 100% pubblica? Cosa cambia? Adesso vado a memoria perché non ricordo la definizione esatta, ma quasi 100 anni fa un grande giurista che si chiama Federico Cammeo, per intenderci è quello che ha costruito il quadro giuridico delle municipalizzate dell'epoca di Giolitti, per darvi l'idea. Personaggio che è morto nel 37, altrimenti l'avrebbero cacciato dall'università nel 38 perché era ebreo. Scrive in un suo libro che la società, allora credo che si parlasse di società anonime perché si era prima ancora di questo codice civile, la società anonima, anche nelle migliori intenzioni, finisce per essere portata verso la strada commerciale, ossia del lucro, dalla natura stessa che le si è posta addosso. Per cui non sono i fanatici, i pasardang, usando la terminologia del professor Massarutto, del professor Ponti, non sono i pasardang dell'acqua che dicono che i servizi pubblici vanno gestiti da un ente pubblico e non da una società per azioni posseduta dal soggetto pubblico, ma uno dei più grandi amministrativisti del Novecento italiano, che ha avuto un ruolo anche nella storia, perché le società, i servizi pubblici comunali sono nati, potevano benissimo all'epoca di Giolitti dire: ma esiste la società anonima? Il comune di Torino, di Bergamo, di Pinco Pallino si compra il pacchetto azionario, costituisce una società anonima e va avanti con codice commerciale che c'era allora, allora il codice civile e commerciale erano separati. E invece no, un liberale come Giolitti prende uno strumento che tira fuori dalla logica del diritto privato ai servizi pubblici. Oggi quelli che contestavano la sinistra Giolitti difendono pervicacemente l'idea del diritto privato da applicare. Non del diritto privato nella trattativa, negli scambi, quello è ovvio, ma nel fondamento della Costituzione dell'ente, che imprime al soggetto la ricerca del lucro e inevitabilmente si manifesta. Per cui è questa la vera questione. Certo, non è una novità quello che arriva da Draghi, è 10 anni che tenta di affossare i servizi pubblici, particolarmente in Italia. È tutto un po' più difficile, però bisogna avere questa consapevolezza qua. Non è una roba che cade da Marte, è un punto d'arrivo che ovviamente il PNR dà il quadro. Perché dà il quadro? Perché arrivano dei soldi da investire e si vuole che vengano investiti non dal pubblico, questo è chiarissimo. Sul discorso della libertà è vero, ma in realtà io non. L'obiezione che faccio, ma se ci pensiamo è quella fondamentale, all'idea della libertà mia che finisce dove inizia quella dell'altro, è una concezione quantitativa della libertà, come quella della proprietà privata. Il mio campo finisce dove c'è il termine, inizia l'altro. Ma è un'idea della libertà che tra l'altro non esiste nella nostra Costituzione. Se voi andate a leggere la Costituzione, all'articolo 2 parla di personalità umana, di realizzazione della personalità umana e dei suoi diritti, fra cui c'è anche la libertà. Ma l'articolo 3, quando parla di uguaglianza, l'ultimissima frase è che tutti sono tenuti agli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. La libertà, intesa dai liberali, è una roba quantitativa che finisce lì dove inizia quella dell'altro. Più soldi ho, più libertà mi compro. Perché poi il risultato concreto è quello. La libertà, intesa dalla nostra Costituzione, è un rapporto di libertà fra le persone che tiene conto della dignità umana, che tiene conto dei diritti e tiene conto degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Altrimenti non è libertà, per noi sarebbe, per noi che amiamo la nostra Costituzione è un'altra roba. È vero quell'osservazione, quella definizione di libertà mi fa venire in mente quello della proprietà, ma è come l'hanno definita, la triade, libertà, diritto alla vita, la libertà e la proprietà, erano intesi, la vita è abbastanza ovvio, la libertà e la proprietà erano intesi in senso liberale, quantitativo. Cioè, io faccio ciò che cavolo voglio. Poi c'è l'equilibrio kantiano, ma poi c'è il confine che inizia l'altra libertà altrui. La proprietà è un valore assoluto. Noi, diciamo, noi in Italia, tutto il mondo dopo il 45, almeno per 40 anni, ha detto la proprietà ha dei limiti nella sua funzione sociale, la libertà si esprime nella persona umana, ma il concetto di persona umana vuol dire che ha delle relazioni con altre persone e qui viene fuori il pensiero della cura. Tra l'altro parlare di cura significa anche aprire i fondamenti del dialogo a forze che una volta noi non consideravamo di sinistra, perché in fondo la sinistra era più liberale di quanto pensasse, liberale non nel senso buono, nel senso di liberale di difesa della proprietà. Per cui sì, superare una definizione di libertà in senso quantitativo è fondamentale.
Grazie. Non so se avete qualche altra riflessione, così siamo verso le 8 spaccate questa volta. Mi dicevano che allora le registrazioni, tempo di fare l'ultimo incontro, tagliare l'inizio e la fine, ci saranno gli audio che pubblicheremo sia sul sito della Mag4 e poi cercheremo di rimbalzarli anche su Facebook se qualcuno avesse i social per insomma poterli diffondere.
Se posso dire, non ho conoscenze approfondite nel piano, però ho dei fastidi, ecco, chiamiamoli così. Sicuramente quello che mi è chiaro è che stiamo andando in una direzione, politicamente parlando, che va in direzione opposta alla cura. Noi ci occupiamo di come cooperativa, insomma, di fragilità e questo governo riconferma il reddito di cittadinanza e poi comincia una battaglia comunicativa incredibile contro i furbetti del reddito di cittadinanza, che non riesco veramente a capire come possa far leva nel momento in cui diabolicamente si presume che ci sia un esercito di persone che intenzionalmente hanno agito una truffa nei confronti dello Stato mentre andavano al CAF a fare una domanda perché qualcuno gli ha detto che forse potevano avere una misura a sostegno. Il CAF gli mandava avanti la domanda e poi si scopre a posteriori che non ci sono i requisiti. Voglio dire, forse questo piano diabolico va un po' ridimensionato, ci sarà il caso eclatante, ma insomma, stamattina, no? Accendo la radio in macchina quando esco e la prima notizia è stata che di nuovo sono la Guardia di Finanza ha sventato chissà quali. Poi pare, no? Gli enunciati sono che andremo a supportare la disabilità e i bisogni, eccetera, eccetera. Una delle prime cose è che le pensioni di invalidità vengono tolte a chi ha un reddito complementare a quello, cioè in pratica un reddito da lavoro. No? Noi abbiamo gente che ha un reddito da lavoro che gli permette di essere magari con qualche disabilità cognitiva, nel contesto sociale, perché fa un lavoretto di 400-500 euro al mese, che magari sbarcava al lunario con quei 239 euro di pensione di invalidità e che non li percepirà più, cioè perché ha un reddito. E c'è questo movimento che è devastante rispetto a, ma nell'arco di poco tempo, di pochi mesi. E questo era da spettatrice, sento proprio un po'
se posso aggiungere.
No, cambiamo, ma lo dico così poi. Il discorso della libertà, la proprietà, eccetera, io invece sono credente e mi rimbalza molto alla povertà evangelica, cioè quando comunque alla radice c'è il discorso del cioè il fatto di condividere, di essere nella relazione. E di essere nella relazione e di non avere beni propri, il proprio tesoro non è quello di quello che possiedo, no? Era esattamente un po' questo rendere antitetico che il possedere e difendere il proprio possedimento potesse andare allo stesso modo a braccetto con il fatto di avere una sana vita sociale di relazione.
Sì, sul reddito di cittadinanza è classico, è ovvio che ci sono queste, si cavalcano queste strade. Molto stupidamente, perché in realtà se usassero la stessa capacità di incrociare le banche dati sull'evasione fiscale, triplichiamo il reddito di cittadinanza. Poi ci si dimentica che c'è un problema di salario minimo. Io parlavo poco fa con una amica che vive al confine francese da vicino a 20 miglia e la cui figlia lavora a Mentone, fa un part time di 24 ore alla settimana e guadagna 900 euro al mese, perché il salario minimo in Francia è 10,45 euro all'ora con ferie, pensione eccetera, e qui, dopodiché ha anche il tempo per fare altri lavori per conto suo, per cui è veramente indegna questa cosa. Però insomma, l'ideologia, la propaganda, un tempo ce la si prendeva con gli ebrei, adesso ce la si prende con i poveri, ma è la stessa cosa, un po' forte forse come affermazione, ma c'è lo stesso spirito di disumanizzazione dell'altro, su questo sono perfettamente d'accordo. E poi sì, visto che siamo in fine serata, se posso permettermi la battutaccia, questa concezione della libertà che è venuta fuori forse ha molto a che fare con la riforma protestante che ha negato il libero arbitrio. E allora bisogna trovare un altro tipo di libertà, no? Perché mentre se la libertà non è disgiunta dal libero arbitrio, allora scopriamo che il concetto di libertà esisteva già in Dante, nei suoi scritti politici, no? Che ovviamente non era separato dal libero arbitrio. Però se noi diciamo che la roba lì non esiste, che tutto è uguale, che tutto deve essere computabile, allora sparisce la relazione sociale. Anzi, dirò di più, la relazione personale è pericolosa, perché una relazione personale che non è legata a un rapporto di scambio è un intralcio, perché solo nel momento in cui ogni singola azione sarà collegata a un rapporto di scambio, possibilmente quantificabile e misurabile, poi da lì il passaggio a renderlo monetario è abbastanza ovvio, ma almeno iniziamo a quantificarlo e misurarlo, avremo degli elementi di vischiosità del mercato insuperabili. L'ideale sarebbero tanti bravi robottini che agiscono secondo il proprio utile personale, limitandosi quando trovano dall'altra parte un utile personale più forte, perché la loro sopravvivenza ne avrebbe di meno. Ciò che fa raccapricciare, pensando alla cultura di certi governanti, soprattutto di quelli italiani, è che si considerano molto cinici e disinvolti, ma maledizione, non hanno letto neanche Hobbes, non hanno neanche letto che il primo dovere di uno Stato, qualunque esso sia, è difendere la vita dei sudditi, non dei cittadini. Hobbes parlava di sudditi. Dobbiamo prendere atto che gli stati ispirati a un sistema liberale sono stati, in occasione di questa pandemia, incapaci di difendere la vita dei propri sudditi, cosa per cui a un vecchio sovrano assoluto potevano anche tagliare la testa, fisicamente, non in senso metaforico. Questi dimenticano questa roba qua, che la realtà è hobbesiana. Dicono homo homini lupus, ma purché avvenga sul mercato finanziario? Ma se siamo homo homini lupus, allora vale nella vita reale. E allora qualcuno paga con la testa i 35.000 morti che abbiamo avuto nella prima ondata. Di quelli, gli altri erano in qualche modo, o meglio, quelli forse erano evitabili, ma hanno fatto i conti, io ho fatto una volta i conti per vedere a Genova, in occasione del ventennale, parla una ragazza di Bergamo e fa il numero dei suoi decessi. Io vado a controllare, vado a vedere qual era la popolazione di Bergamo. Ho scoperto che un quinto dei decessi della prima ondata erano nella provincia di Bergamo, che rappresenta l'1% l'1% della popolazione italiana. Facciamo le proporzioni, se quella politica fosse stata quella dell'Italia, non avremmo avuto 35.000 morti, ne avremmo avuti credo 200.000 o 300.000. C'è una guerra di quelle brutte. Allora, uno Stato che una politica che non riesce a difendere la vita delle persone perché ci sono gli interessi delle discoteche in Sardegna da difendere, per cui bisogna calare le braghe rispetto alle misure di sicurezza per l'interesse delle discoteche, sacrificando la vita delle persone, è uno Stato che non risponde ai requisiti minimi stabiliti da un grande reazionario teorico dell'assolutismo che diceva che il dovere dello Stato è difendere la vita delle persone. Quello che non si rendono conto è che forse questa pandemia ha incrinato il patto sociale. Poi si stupiscono che ci sia metà della popolazione di Torino che non va a votare. Ma cosa vado a votare se non siete neanche capaci di anteporre la difesa della mia vita a quello degli interessi delle discoteche? Questi hanno fatto saltare il patto sociale, non se ne sono resi, è una mia interpretazione, però insomma...
Sì, ma qual è la conseguenza di questo?
Cioè, che stanno mandando tutto a scatapulti.
Ok, siamo nella merda.
Sì, sì. No, ma attenzione, l'Italia, io sono molto pessimista sull'Italia, almeno nel breve termine. Non è per fortuna tutto così, ci sono paesi che a queste cose fanno attenzione. Dico questo per dire che il livello, dobbiamo essere consapevoli del livello basso delle nostre classi dirigenti. Non mi riferisco alla classe politica, solo alla classe politica. C'è un numeretto che è venuto fuori, no? Tra l'altro, proprio sul PNR, ne parlavamo prima. L'Italia spende, vado a memoria. L'Italia spende l'1,7 anziché il 2,4 della media OCSE in ricerca e sviluppo. Vabbè, è sempre stato un po' meno. Poi se uno va a vedere, dà un'informazione su quello che spende di meno il privato, ma scopriamo che il privato rispetto alla media OCSE in Italia spende in ricerca molto meno del pubblico, perché il 47% è la metà di quello che spendono i loro equivalenti. Il pubblico spende un quarto di meno del proprio equivalente. Ossia c'è una classe dirigente che è di una arretratezza culturale, di una miopia impressionante. È un dato che non è che ci faccia piacere, perché avere a che fare con un avversario intelligente è meglio piuttosto che avere a che fare con un avversario non intelligente. Ma dobbiamo saperlo e considerare questo basso livello della classe dirigente, ripeto, non solo quella politica, ma della classe dirigente, penso a tutti quelli che contribuiscono a creare le opinioni, i grandi professori universitari, le grandi imprese, eccetera. È una difficoltà ulteriore che noi abbiamo, perché è più difficile trovare un punto di mediazione con gente di questo tipo, cose che in Francia e in Inghilterra sarà più facile trovare. Per cui questo, cosa dobbiamo fare? Io credo che il nostro compito sia sicuramente di impegnarci in queste battaglie quando abbiamo la possibilità, ma il compito maggiore che abbiamo è di contrastarli sul piano dell'egemonia culturale. Noi dobbiamo partire dal principio che dobbiamo sconfiggere questa egemonia culturale. E questa è un'azione che va fatta in modo molecolare. Ogni qualvolta noi siamo in una dimensione sociale con un amico, con 3, 4, 5, 10 persone, dando dati, informazioni, eccetera. E a me ha fatto molto piacere, era il 60° della liberazione. Il 25 aprile 2005, mi trovavo in Germania, ero lì di passaggio perché ho portato i saluti agli amici tedeschi, e in quell'occasione c'era una signora, un po' la mamma degli attacchi europei, la Susan George, forse qualcuno ha presente di chi si tratta, che l'ho vista con estremo piacere rivolgersi a questa platea di tedeschi, per lo più giovani allora, dicendo: vi invito a leggere con attenzione l'importante filosofo italiano Antonio Gramsci, perché il concetto di egemonia dovete capirlo, perché il nostro primo compito, la nostra prima battaglia, è una battaglia per abbattere l'egemonia culturale neoliberale. Le nostre battaglie hanno un valore ulteriore rispetto alla battaglia che facciamo, ed è il valore pedagogico. Noi dobbiamo usare queste battaglie per spiegare, per far capire. È una roba terribile, pesantissima, però è così che si fa. Nel contempo la credibilità di chi ci sta di fronte sta scendendo molto più rapidamente, il che ci creerà delle difficoltà.
Bene. E su questo, diciamo che noi comunque nel nostro piccolo un pochetto di, come dire, battaglia culturale, anche questi incontri cercano un po' di esserlo. E, io ringrazio chi c'era presente e chi era online per aver seguito, interagito, riflettuto, meditato, essersi depresso, insomma, vabbè, tutto quanto. E, Stefano, tantissimo per i dati, la preparazione, i collegamenti, la competenza.
E, no, grazie a voi per l'invito, perché comunque è sempre...
Ma guarda, quando vuoi. Vi ricordo che il prossimo incontro, nonché l'ultimo, sarà invece il 24 di novembre, che è un mercoledì, perché giovedì è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, non volevamo sovrapporci, e si parlerà invece di sovranità alimentare. E anche lì ce ne saranno delle belle. E niente, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta.
Grazie.
Buona serata.
Grazie.